Welcome back, guys. Ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora, che vi parla, come sempre, è Ettore Andrea, e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao, Fede.
Ciao Andre,
Salutiamo
bentornato.
Alessio Piana, che non è qua con noi oggi, ma lo ritroveremo nei prossimi podcast. Siamo fermi da qualche settimana, o meglio, da quando è finito il supercross. Ci siamo presi qualche giorno di pausa anche noi, un po' di off-season, tra virgolette. Abbiamo preparato anche noi la stagione del National, che è scattato nell'ultimo weekend al Pala, e abbiamo deciso ovviamente di esserci ancora anche qua per raccontarvi quello che è successo nell'ultimo weekend, con la 450 e con la 250 impegnati appunto nella prima gara outdoor della stagione americana. Fede, partiamo chiaramente dalla 450, che ci ha subito consegnato, tra virgolette, una sorpresa, perché obiettivamente e personalmente non l'avevo messo pronti via come subito vincente della prima gara della stagione. Ha vinto Ferrandi con una grandissima prestazione, oserei dire anche una grande prestazione della Yamaha sul circuito del Fox Raceway. E, insomma, Fede, tanta roba il francese.
Sì, sinceramente nemmeno io mi sarei aspettato così una vittoria pronti via di Ferrandi, che sappiamo essere un pilota molto forte nell'outdoor, sappiamo i suoi passati nel mondiale, e ovviamente il titolo di campione della 250 del National vinto l'anno scorso. E insomma è stata un'ottima prima gara per lui, un primo e un terzo posto molto concreto. Spinto anche da una Yamaha, devo dire sì, competitiva, salita sul podio anche con Aaron Plessinger. Insomma, è stata una gara dall'esito un po' strano, se vogliamo, nel senso che abbiamo visto risultati piuttosto differenti anche tra le due manche. Si preannunciava come un campionato molto combattuto, però comunque incerto, cioè con tanti punti di domanda. Abbiamo diversi piloti che tornano da infortuni nel Supercross, altri che diciamo sono un po' all'ultima recita, tra virgolette, con le squadre attuali. Penso a Tomac, penso probabilmente anche a Anderson, lo stesso Plessinger. Quindi i punti di domanda sono tanti ed effettivamente questa incertezza è venuta fuori in questo primo round. È difficile poter fare previsioni per quanto riguarda il resto della stagione basandoci sui risultati di Pala. Di sicuro Ferrandi ha sorpreso, dall'altra parte direi che c'è un Roczen che forse sembra essere un pochino in vantaggio e non solo per quanto riguarda i punti, che comunque chiaramente ne sono stati assegnati ben pochi su quelli che dovevano essere i principali avversari, quindi Tomac, Osborne e Siem Cerulo, che sono stati sostanzialmente un po' le delusioni del weekend, anche se parlando soprattutto di Osborne un po' era prevedibile.
Era prevedibile. Poi, secondo me, Fede, dobbiamo aspettare il prossimo appuntamento a Thunder Valley per capire se il Ferrandi che vediamo ora può essere un po' il doppione di quello che abbiamo visto con Osborne la scorsa stagione, cioè un po' il pilota che va a scompigliare i piani dei Super Big, e addirittura si può candidare per la vittoria del titolo. Ho visto obiettivamente che sia Roczen che comunque anche lo stesso Sexton nella prima manche, perché ricordiamo che a chi non l'avesse vista, tra Ferrandi e Sexton meno di un decimo sul traguardo, 99 millesimi tra i due, e soprattutto l'onda sia di Roczen che di Sexton è stata l'unica in grado di poter tenere testa a queste super Yamaha che abbiamo visto nel corso della gara di sabato. Ed è ovvio, e sono d'accordo con te, che Roczen parte già, tra virgolette, con una piccola situazione di vantaggio rispetto agli altri big, e qua iniziamo a parlarne. Fede, parto più che dal campione in carica del Supercross, da Eli Tomac. Perché? Perché sappiamo bene quello che è capitato nell'ultimo mese, cioè da anche prima che finisse la stagione del Supercross, nel senso che ormai sembra fatto il suo passaggio a Yamaha nel 2022. Quindi questa è la grossissima notizia che ci accompagnerà per il resto della stagione, e sarà quella ovviamente più croccante per il 2022. Noi stessi con Alessio anche abbiamo parlato di un Tomac che molto probabilmente stava preparando mentalmente, dopo una stagione del Supercross complicata, un riscatto al National, perché forse avrebbe voluto salutare Kawasaki con il titolo. È chiaro che quello che abbiamo visto però in questa prima gara, Fede, non è nemmeno il cugino brutto di quello che abbiamo visto nel Supercross.
Sì, è un po' il Tomac che abbiamo visto a inizio stagione nel Supercross, molto spento, poco combattivo, è partito male entrambe le manche, però alla fine non ha neanche recuperato tanto, ecco, non ha guadagnato molto rispetto alla situazione in cui era al primo giro in entrambe le frazioni. Ha portato a casa appena 25 punti, che sono davvero poca roba, e sinceramente non saprei neanche dire un motivo, perché lui stesso non si è esposto più di tanto, ha detto di non essersi molto trovato con la pista, motivazione un po' così, che lascia un po' il tempo che trova. Servirà più presto, insomma, una prova di riscatto, per quantomeno, ecco, noi abbiamo parlato direi per tutto il mese di aprile del fatto che Tomac stesse un po' preparando il National, quantomeno per riscattare un Supercross che non è andato come sperava. Certo che vederlo a questo livello fa parecchio specie, appunto perché non sembrerebbero esserci nemmeno motivazioni particolari. Poi magari a Thunder Valley sabato sarà una cosa completamente diversa, sì, e vedremo di nuovo il Tomac top, che poi un po', che poi un po' anche il leitmotiv di questa sua stagione, nel senso periodi di gare difficili e comunque poco competitive, poi sprazzi, lampi improvvisi, è stato così anche nel Supercross tutto sommato, chissà che possa essere così anche nel National.
Abbiamo rivisto, Fede, anche Adam Sansarulo, e l'abbiamo visto anche come siamo abituati a vederlo, cioè a gambe all'aria, nel senso che è stato il più veloce comunque durante le qualifiche, però ancora una volta Fede è andato incontro a un altro errore.
È andato incontro all'ennesimo errore, sì. Diciamo che non ce lo aspettavamo neanche lui in forma smagliante, però già in gara 1, insomma, stava dimostrando di essere di nuovo il pilota competitivo e veloce che conosciamo, in particolar modo nell'outdoor. Stava comandando la prima manche, dopo è caduto quando aveva anche un discreto vantaggio, brutto ruzzolone tra l'altro, poi diciamo che si è perso un po' via, perché negli ultimi minuti della prima manche ha perso posizioni in maniera abbastanza repentina, era nei pressi del podio, è arrivato settimo. Nella seconda manche più o meno è andato uguale, ecco, non è arrivato un altro risultato deludente, quindi anche lui fa parte della schiera dei piloti su cui pendeva un punto di domanda, e direi che non si è tanto dissolta questa incertezza. Stava dominando la prima manche, ma poi a livello fisico di resistenza è molto probabile che gli manchi ancora qualcosa, per carità, è giusto così, perché ha subito un altro infortunio abbastanza pesante su un arto già infortunato in passato, e quindi dai, ci sta che non sia al 100%. Insomma, è un primo round che ha lasciato forse ancora più incertezze rispetto a quelle che avevamo prima di vedere le due manche di sabato, ecco.
Quindi sì, sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più definito, invece non è stato così. Ha partecipato anche Alessandro Lupino, che ha chiuso in sedicesima posizione nella generale di giornata, con Lupino che soprattutto in gara 2 è andato bene con un discreto tredicesimo posto. Lupino sta preparando chiaramente l'inizio del mondiale a metà giugno, scatterà appunto quello della MXGP. Fede, due parole su di lui?
Beh, è stato insomma, un debutto un po' sfortunato, però si è qualificato quinto, che comunque è già un bel viaggiare. Poi il ritmo di gara è sempre un po' diverso, consideriamo sempre che Lupino comunque non ha corso il Supercross, quindi sicuramente a livello di forma non è al passo degli americani che hanno già disputato un campionato intero. Lupino ha fatto l'internazionale, ha fatto qualche gara del campionato italiano, però chiaramente sarà un po' più indietro rispetto ai piloti ufficiali americani. Lo rivedremo anche questo fine settimana a Thunder Valley, su una pista che conosce anche un pochino di più, e direi che, insomma, al netto della sfortuna di gara 1, dei problemi che ha avuto, è stato un buon risultato, dai, un buon risultato. Può stare lì con i primi 10, dai. Direi che come preparazione al mondiale, come prova di forza, tra virgolette, è discreta.
Assolutamente sì. Quindi a questo punto attendiamo Thunder Valley ancora con più entusiasmo, insomma, con la voglia di capire un po' come può andare questa stagione del National, che poi durerà fino a settembre, e ovviamente cercheremo di capire ovviamente se arriverà il riscatto di Tomac, se Osborne in questa settimana riesce un po' a recuperare una forma fisica che obiettivamente sapevamo non essere al meglio, e se Webb, appunto, anche lui cercherà una sorta di riscatto, perché comunque tra Tomac e Webb balla un punto nella generale, con Webb che ha chiuso ottavo e Tomac nono, anche se comunque l'impressione è stata quella di due, soprattutto nella prima manche, di due, come posso dire, filosofie diverse di gara, concedetemi questo. E vedremo, insomma, se ci arriverà poi la conferma anche da parte di Yamaha, che sia con Ferrandi che con Plessinger ha dato veramente prova di grande velocità, con Roczen che ovviamente è lì davanti e deve cercare di sfruttare al meglio questa situazione, soprattutto legata ai suoi avversari in campionato. Passiamo, Fede, alla 250, perché anche qua abbiamo visto comunque delle Yamaha molto competitive, anche se alla fine la vittoria è andata, grazie al successo nella seconda manche, a Jet Lawrence, che quindi è partito molto bene anche nel National, ha avuto la meglio su Jeremy Martin. I due si sono, come ho appena detto, scambiati la vittoria, nel senso che Martin ha vinto la prima manche e Lawrence la seconda, e in virtù di questo ha conquistato il successo della gara. Terzo Justin Cooper, quindi con un'altra Yamaha sul podio. Qua, Fede, molto probabilmente i valori sono un po' più definitivi, anche se attendiamo probabilmente un Faulkner più in forma nelle prossime gare, ha chiuso ottavo. E poi da segnalare la sfortunata gara di Voland, ritornato anche lui dopo l'infortunio nel Supercross, protagonista di un problema tecnico durante la prima manche, dove aveva ottenuto anche l'all shot, e la 250 si conferma comunque, visto che sono tutti insieme ora chiaramente per l'outdoor, una bella classe da seguire, perché c'è tanto da vedere, Fede.
Se nel Supercross ci siamo divertiti soprattutto per la costa ovest, adesso che sono tutti insieme figuriamoci. Lawrence è ripartito da dove aveva concluso l'anno scorso, stessa pista, stesso risultato, però direi una prova di forza abbastanza netta, perché il recupero di gara 1 è stato notevole.
Sì.
Martin ha vinto anche meritatamente, poi insomma chapeau al ritorno alle gare dopo l'infortunio del Supercross, però diciamo che Lawrence stava tornando su davvero forte, quindi con un giro in più probabilmente staremmo parlando anche di una doppietta. Gara 2 effettivamente non ha avuto granché storia, Lawrence ha dominato non dall'inizio, ma insomma si è preso la prima posizione con una certa facilità, superando Martin e Cooper e andando a cogliere una vittoria, secondo me, senza troppe questioni. Ecco,
sì, sì.
Martin Martin sempre molto efficace nell'outdoor, c'ha un po' di ultima possibilità forse questo campionato per lui, però è chiaro che se già l'anno scorso contro Ferrandi è riuscito a giocarsela, ma con un pilota che tutto sommato non aveva di più, questo 2021 potrebbe andare un po' alla stessa maniera, ecco. Mi ha convinto abbastanza bene Woland, che è stato sfortunato, però direi che come stile, per quanto riguarda l'outdoor, ci siamo e come.
Sì.
Ho pagato 0 in gara 1, in gara 2 è stato steso da Hampshire, quindi un primo round molto sfortunato, però direi che ha ripreso bene le orme del papà, tutto sommato come livello un po' più alto nell'outdoor rispetto all'indoor, dove comunque le buone cose le ha mostrate ugualmente, potrebbe essere quella mina vagante della stagione, quindi stiamo molto attenti anche al ragazzino della KTM. Kawasaki invece mi è parsa in grande difficoltà, perché McAdoo è caduto ancora male in gara 2 e credo che stavolta una qualche conseguenza l'abbia subita, perché l'ho visto abbastanza dolorante,
sì.
Faulkner è molto indietro ancora, insomma,
è molto veloce sul giro singolo Faulkner, ma non chiaramente sulla distanza di gara.
Chiaramente da giro secco a distanza di gara nel motocross ci passa come dall'Europa all'America, cioè c'è un oceano in mezzo. A livello di ritmo è ancora molto indietro, probabilmente chissà ci smentirà già questo sabato anche lui come Tomac, però la prima impressione che ha dato è quella di un pilota che deve effettivamente ritrovarsi. Hammaker anche lui così nell'outdoor probabilmente deve ancora trovare la sua strada. Shimoda obiettivamente ha deluso, perché decimo posto assoluto, ma è rimasto molto lontano, sì, è rimasto molto lontano dai migliori. Quindi per Kawasaki si pronuncia un altro national abbastanza complicato. Loro che in 250 hanno sempre fatto faville, sono sempre stati lo squadrone da battere, adesso il vento sembra essere un po' cambiato in favore di Yamaha, anche se comunque c'è quel Lawrence che insomma ha trovato lo spunto giusto, ecco, è un pilota.
Anche
che...
il fratello, siamo in attesa anche del fratello, perché abbiamo detto durante il Supercross il National dovrebbe essere comunque pane per i suoi denti, per Hunter, è arrivato sesto il sabato, non è chiaramente la posizione che gli chiede Honda e non è nemmeno la posizione che ha lui nelle corde, e se vuole comunque provare, perché sarebbe anche una figata vedere una lotta per il titolo tra i due fratelli, deve iniziare comunque subito a fare i punti e mettersi dietro il fratello, anche se è chiaro che non è la cosa più semplice di questo mondo.
Sì, non ha convinto più di tanto, perché comunque Hunter nel National ci si aspetta sempre qualcosa in più. È stata una gara un po' strana anche per lui, un weekend un po' strano. Sicuramente
c'è da dire forse Fede che paradossalmente sia per quanto riguarda 4,50, 2,50, non so se tutte queste volte che noi abbiamo nominato la parola strano, cioè nel senso che... quanto possa aver influito la stagione del Supercross per tanti, per alcuni chiaramente gli infortuni, è un tipo di preparazione che può essere stata differente, perché obiettivamente abbiamo visto dei valori adesso forse un po' più consolidati in questo 250 che non ci aspettavamo di vedere, un po' come il primo giorno di scuola quando ti trovi un po' spaesato.
Beh sì, comunque le motivazioni di questo tra virgolette strano le abbiamo date, perché
sì.
Comunque gli infortuni nel Supercross ci sono stati in 450 ma anche in 250,
certo.
Perché pensi allo stesso Martin, a Faulkner, oppure allo stesso Woland, quindi abbiamo piloti che potenzialmente sono molto forti, ma di cui non siamo neanche tanto a conoscenza del vero livello di condizione fisica. Anche Hampshire è arrivato poi in gara 1, un altro pilota che Supercross è durato neanche un mese, cioè è durato 2 settimane. Quindi sarà un campionato in divenire, e secondo me chi adesso è già a un buon livello partirà con un vantaggio, e io penso soprattutto a Lorenz ovviamente in 250, ma anche a Roxen in 450, che già comunque si è preso una piccola battuta d'arresto, perché obiettivamente in gara 1
facendo sesto,
cioè è arrivato sesto, ha perso dei punti per strada, e io sinceramente non saprei neanche spiegarmi perché, perché a un certo punto della gara sembrava di vedere una corsa di Moto3, non so, erano tutti lì vicinissimi, c'erano 5-6 piloti nello spazio di 3 secondi, erano tutti lì vicini. Barsha ha messo un paio di sorpassi che non so da dove li abbia tirati fuori, però Roxen non è riuscito ad esempio a recuperare posizioni, ha perso già dei punti per strada. Quindi si tratterà di essere sul pezzo, essere competitivi ad ogni gara. Poi è un calendario molto ristretto che non avrà praticamente pause, quindi bisognerà stare attenti ad ogni caduta, ad ogni problematica. Perché
è al meteo, è al meteo.
Sì, sì. Poi,
ce la sì, ridere dopo.
L'estate, sì, l'estate negli Stati Uniti può essere torrida, ma anche abbastanza ballerina. Ci ricordiamo di qualche gara in una Dilla flagellata dall'acqua. L'anno scorso a Loretta Lynn ha piovuto 2 settimane, quindi sono uscite gare un po' strane. Sembrano esserci davvero tante variabili, sia diciamo interne ai piloti che esterne. Quindi sarà un campionato che necessiterà di qualche settimana per essere decifrato e indirizzato. Mi sembra che l'appuntamento di sabato abbia detto davvero poco. Poi consideriamo anche che la pista di Pala è stata un po' modificata, un po' allungata rispetto all'anno scorso, quindi i piloti hanno dovuto un po' reinterpretare la pista, un po' insomma prendere dei riferimenti anche diversi, quindi abbiamo visto tante carte mescolate in questa prima gara, quindi insomma, avremo bisogno di 2-3 round ancora per farci davvero un'idea della situazione. Direi che il Supercross di quest'anno è stato un buon tornado per intensità e per tutto quello che è successo. Insomma, abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire a che livello sono i piloti in questo momento.
E ovviamente siamo in grande fermento, perché a giugno partirà, il 13 giugno, la gara, il mondiale della MXGP e della MX2 in Russia, tra l'altro che non è strettamente collegato a questo, ma al Nazioni di Mantova, che ci sarà il 26 settembre. Fede, se vuoi dare tu una notizia su Cooper Webb?
Sì, a quanto ci è parso di vedere negli ultimi giorni, Roger De Coster, che oltre ad essere diciamo la mente di KTM America e anche il commissario tecnico degli Stati Uniti, ha confermato la presenza di Cooper Webb al prossimo Nazioni, quindi sarà una sfida molto diversa rispetto al solito. Webb, che insomma si è concentrato tanto su Supercross negli ultimi anni.
Web a Mantova, Fede, Web a Mantova
è una cosa che
ci sto pensando in questo istante. Noi conosciamo benissimo quella pista, sulla sabbia, poi veramente Web a Mantova è una roba fotonica,
quasi difficile anche solo immaginarlo.
Esatto, sì, esatto. E poi chissà se la presenza di un pilota come Web, poi chiaro adesso arriveremo a parlarne, perché da qua Nazioni ci sono ancora 3 mesi. Però chissà se questa conferma del fatto che comunque il campione del Supercross in carica, poi chissà anche del National, non lo so, vedremo come andrà questa stagione, è comunque già dato per certo a Nazioni, che anche per quanti altri piloti viene a pensare comunque alla stessa Germania con Roxen, o comunque Sappiamo bene che la Francia a questo punto comunque schiererà sempre dei big, chiaramente non Musquin, che mi viene da pensare, sì. però insomma, che non sia anche un traino per vedere piloti sempre più competitivi in un'azione che, lo ha detto spesso Alessio Piana, potrebbe diventare storico, perché potrebbe essere l'ultimo di Tony Cairoli.
Sì, potrebbe essere l'ultimo di Tony Cairoli, e da questo punto di vista diciamo che...
E già quello
gente,
vale.
La gente è attesa, tenendo sempre le dita incrociate per situazione ricordo. Sanitaria. Insomma, si pronuncia un'azione...
Infuocato.
Molto valido, ecco, sì, infuocato. Questo annuncio di Webb è stato un po' strano, tutto sommato, perché comunque, ripeto, si è dedicato tanto al Supercross e l'outdoor lo ha un po' lasciato da parte. Ricordiamo ancora, lui è stato capace di vincere il titolo in 250 nel National, quindi le capacità le ha sempre avute, però ha un po' accantonato la disciplina nelle ultime stagioni, e anche a pala, tutto sommato, sì, ha azzeccato la partenza di gara 1, è rimasto davanti per diversi giri, è arrivato quinto in gara 1, però già in gara 2, ecco, abbiamo visto una manche di livello molto differente, quindi anche Webb, dopo la grande sbornia del Supercross, dovrà un po' riprendere il ritmo, probabilmente.
Non so se la voglia degli americani è quella che, insomma, 35 anni fa, maggiore, avevano pettinato tutti.
Mamma mia.
Esatto, e quindi hanno voglia probabilmente anche a livello, non so, di ricorrenza storica, ecco, visto che si correrà ancora in Italia, e quest'anno poi Maggiora tornerà come doveva essere comunque l'anno scorso, tornerà però nel calendario del mondiale, anche se a Mantova abbiano voglia di festeggiare questa ricorrenza portando comunque i piloti migliori e sperando di fare un colpaccio comunque che non sarà semplice per mille motivi, perché non conoscono Mantova, perché Mantova è una pista molto tecnica, perché Mantova se piove diventa, lasciamo perdere, e perché Mantova c'è la sabbia, e gli americani con la sabbia sono,
non vanno d'accordissimo,
come il sottoscritto con l'alcol, e quindi diventerebbe tutto molto, molto interessante. Però abbiamo una stagione prima della MXGP e del National davanti, incrociamo le dita perché insomma questo evento si possa tenere, anche perché io e Federico poi ci legheremo e cancelli del circuito di Mantova, Fede?
Sì, assolutamente.
Per non perderci questo evento che potrebbe essere davvero storico, insieme anche ad Alessio Piana, perché anche lui aveva confermato chiaramente la sua presenza per questa gara. Bene, Fede.
Auguri comunque a De Coster per le convocazioni.
Per le convocazioni.
Perché la situazione del National attuale, insomma, suggerisce dei bei grattacapi, ecco.
Esatto, quindi... esatto. E intanto uno se l'è tolto, poi vediamo, vediamo quali saranno.
A quanto pare.
A quanto pare,
sì, sì.
Bene, Fede, direi che a posto con il nostro podcast di rientro, insomma, per raccontare la stagione del National che è iniziata sabato scorso, prossima gara, come dicevamo prima, Thunder Valley questo sabato, poi chiaramente noi prossima settimana saremo qua sempre per raccontarvela, con anche qualche altra news se dovesse arrivare, ovvio, dal mondo degli Stati Uniti, insomma del cross degli Stati Uniti, ma anche per quanto riguarda il mondiale. Fede, grazie mille, buona serata.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Mi raccomando, guys, pitel100.it, i nostri social per ogni informazione, il nostro magazine, ovviamente, stiamo lavorando per qualcosa di speciale per il mese di giugno, ma stay tuned, come ci piace dire. E detto questo, vi auguro una buona serata, ci sentiamo alla prossima, ciao!
Ciao a tutti!